nel nostro centro storico, poteva essere, lo trovo molto più completo, avere un documento dove riporta una piccola cronostoria di quello che è avvenuto per poi dire è stato fatto questo intervento piuttosto di un altro. Ovvio che su questo obiettivo condivido pienamente il fatto che ci sia molto da lavorare e ci stiamo facendo tante domande, ci stiamo ponendo anche delle risposte, stiamo facendo dei ragionamenti e sicuramente ci sarà una delle cose su cui bisogna lavorare in sinergia e con convinzione. E quindi il fatto di ripercorrere e il fatto di riprendere in mano determinati argomenti è perché alla fine dei conti sono tutte ovviamente collegate tra di loro. E proprio su questo processo del polo museale, del turismo, eccetera, c'è la questione che ha accettato dei parcheggi. In questi anni i parcheggi all'interno del centro storico sono stati implementati. Area Vespa è stata ristrutturata, sopra l'area Vespa ci sono dei nuovi parcheggi, nell'area ex canonica sono stati messi a disposizione, sono provvisoriamente, in modo provvisorio, però insomma degli interventi, qualche segnale insomma di attenzione sotto questo punto di vista è stato fatto. E poi nel momento in cui ci sono delle manifestazioni importanti come i mercatini di Natale appena conclusi, vengono messe anche a disposizione in collaborazione col comune delle aree da parte di privati, e quindi insomma c'è l'attenzione da questo punto di vista. Ovvio che i ragionamenti si stanno facendo in modo complessivo. Per quanto riguarda, se poi dimentico qualcosa basta che me lo dite, per quanto riguarda lo sport, anche qui praticamente sono, ovviamente non si può realizzare tutto, però vengono messe tutte quelle attività che ci sono state richieste, come ad esempio la parete di roccia. Ci sono dei discorsi avviati che sicuramente vanno portati avanti, si cercano di realizzare, e come è successo appunto per i calisthenic, noi l'abbiamo messo in piedi anche perché lì c'è un contributo statale, e anche ad esempio il padel, poi magari vi diranno con anche i miei colleghi nello specifico, anche lì c'è un progetto che stanno seguendo un'associazione del territorio, e quindi probabilmente si va a proseguire in quello, perché se noi non ce l'avessimo nel dubbio, se noi non avessimo l'elenco di tutte le cose che vengono richieste e a cui noi diamo sostegno e cerchiamo di porre la nostra attenzione, nel momento in cui si dovesse presentare l'occasione di poterlo realizzare e non è presente nel GUP o nel piano degli investimenti, non sarebbe possibile portarlo avanti. Okay? Quindi l'importante è, per tanto tempo ho cercato con attenzione di individuare un'area per il parkour, perché i giovani lo chiedono, per lo skate, però fino ad oggi non ho mai, purtroppo, non ho mai avuto occasione di poter destinare un'area specifica a questo tipo di attività sportiva. Ma comunque è importante dire, è importante per noi cercare di dare attenzione a tutte le richieste che arrivano dai cittadini e quindi metterle nero su bianco e quando si avrà l'occasione di poterlo fare metterle in atto. Per quanto riguarda la questione servizi, aiuti, sostegno della comunità, della famiglia, è stato fatto parecchio. Io parlo per prima persona che quanto riguarda il piano giovani mette in campo delle progettualità che vanno sicuramente in aiuto alle famiglie, e in quanto soprattutto negli ultimi anni tutti i progetti che noi andiamo a finanziare vanno a coprire il periodo estivo, e quindi è sicuramente un aiuto, un sostegno a favore delle famiglie, nel senso che i nostri ragazzi vanno a seguire delle progettualità di un certo tipo con, relazionandosi con delle associazioni del territorio, quindi con persone fidate, e si hanno ampi successi. La nostra struttura ha ottenuto poi il marchio Family, non a caso tutte le attività che vengono promosse, le manifestazioni che vengono fatte attraverso la nostra struttura comunale, attraverso il nostro servizio attività culturali, vengono promosse con una serie di offerte veramente numerose a favore delle famiglie, quindi ci sono c'è una forte attenzione adesso posso fare anche l'elenco, con gli aiuti dopo scuola, cioè una serie di interventi che abbiamo messo in campo anche adesso durante il periodo natalizio, che vanno sicuramente a sostegno delle famiglie, ovvio nelle possibilità del comune, no? nelle possibilità che ci vengono, che vengono date. Per quanto riguarda la tabella a pagina 66 e 67, è corretto quello che è stato detto, e viene dato una tabella riassuntiva dove vengono messi gli importi complessivi delle opere, e che sono appunto 50 milioni di euro, 50 milioni 784, è l'elenco dettagliato di tutte le opere che ci piacerebbe realizzare. Nella colonna a fianco invece quelle che sono realizzabili perché finanziabili, perché hanno la loro disponibilità finanziaria, perché dobbiamo sempre ragionare in termini di pareggio di bilancio, di equilibrio di bilancio, e quindi tutto quello che mettiamo, le opere che mettiamo a bilancio devono avere la loro parte di finanziamento, devono essere assolutamente finanziate. Questo qui è ovviamente una programmazione triennale, esatto, sì, e ovviamente vengono messe, ad esempio, faccio un esempio dell'istituto comprensivo delle scuole elementari, viene messo tutto quello che è l'importo complessivo della spesa e quello che è il finanziamento, e ovviamente i 6 milioni di spesa sono spalmati su 1 o 2 anni, insomma non è detto che vengano tutti conclusi nell'anno 2024. E quindi ovvio è un il sogno, no? Il libro dei desideri include anche tutto quello che potrebbe essere realizzato. Avremmo potuto benissimo mettere una tabella senza l'indicazione delle opere che non sono finanziate, avremmo potuto essere meno trasparenti e mettere solo, evidenziando subito, non è scritto da nessuna parte che dobbiamo elencarle tutte, potevamo mettere benissimo solo le opere finanziate. E allora diciamo che però era importante per noi mettere in evidenza tutto quello che è stato preso in considerazione in questi anni e che per ragioni di disponibilità non abbiamo potuto portarle avanti. Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria campo sociale, che mi chiedeva all'interno della tabella, riguardano degli interventi sull'asilo nido e l'handicap di Ronchi, per un totale complessivo di 52.500, e sociale per questa ragione, insomma. E poi per quanto riguarda le questioni alienazioni, proprio perché siamo a fine mandato, non abbiamo messo a bilancio alienazioni, quelle che vengono riportate nella tabella sono solo delle permute su entrata e spesa, con le corrispettive entrata e spesa, che sono delle permute dove ci sono state delle richieste da parte di privati, e quindi non sono previste alienazioni, proprio per non impegnare chi verrà dopo di noi in qualcosa che magari non è di loro gradimento. Ovvio che questi documenti poi possono essere veramente stravolti, ma variati, con delle variazioni poi puntuali, e stravolti nel momento in cui si ritenga non siano opere necessarie per la nostra comunità. Mi sembra di aver risposto quasi a tutto, comunque in caso sono disponibile.
Grazie, Assessore Speziosi. Passo la parola all'assessor Gatti.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Ma io volevo solo intervenire per completare un po' il quadro che ha disegnato l'assessore Speziosi, precisando fin dall'inizio che sulle considerazioni iniziali le riconfermo, nel senso che il DUP contiene un po' tutte quelle indicazioni, anche quelle già fatte, per volontà e per mantenere un disegno complessivo nel suo insieme, e che ovviamente non trova copertura economica su tutto, intanto anche perché è diluito sui 3 anni, è un po' come diceva l'assessore, anche perché ciò che non è contenuto nel DUP poi non sarebbe realizzabile nel momento in cui compaia l'opportunità di farlo. Per quanto riguarda, entrando nello specifico di alcune tematiche che sono interessanti, mi riferisco in modo particolare innanzitutto alle barriere antirumore RFI. Questo ricordo a tutti che l'impegno di RFI è recente, anzi se non ricordo male, sì, appunto, da quando c'era la consigliatura con la Giuliana Tomasoni, col sindaco Giuliana Tomasoni. Lì, a dire il vero, con la sindaca Giuliana Tomasoni c'era un progetto ben preciso che prevedeva, ad esempio, le barriere antirumore davanti alla zona dei Marani, cosa che non è mai stata fatta, perché ovviamente RFI sposta i propri impegni in funzione delle proprie necessità e, giustamente, come si diceva prima, se non si mantiene un certo tipo di premura nei confronti dell'ente gestore, poi ovviamente ognuno guarda i propri interessi. Questo per dire a riguardo proprio delle barriere antirumore. Per quanto concerne il discorso dell'assessore inclinato, anche questo fa parte un po' di quei progetti che ci piace mantenere all'interno. Era stato previsto con la variante PRG 2019, prima non c'era, ed è stato adesso, prendendo in analisi quella che è la morfologia della città di Ala, che quindi è sintetizzando su 2 livelli, ci si riferisce in modo particolare e al piano, chiamiamolo piano di campagna di Spar, che è quello di Via Nuova, per capirci, con da una parte la zona di San Martino, che ovviamente ha un certo dislivello, ma soprattutto ha una difficoltà per coloro che affrontano il marciapiede, perché a un certo punto il marciapiede è stretto 60 cm, quindi a rigore non tanto il passeggino, ma soprattutto la carrozzina non ci passa. E da questo punto di vista era stato pensato a un discorso di sbarrieramento che si riesce a fare o stringendo la carreggiata, chiaramente, però chiaramente rimane anche il tratto piuttosto lungo di strada, oppure copiando da altre città, tipo Genova, una su tutte, ma l'altra è anche Perugia, dove da questo punto di vista, pensando appunto al fatto che la nostra popolazione va verso un invecchiamento di quella che è la cittadinanza e sostanzialmente la fascia più elevata in termini di numero di persone non è tanto quella giovane ma piuttosto quella della terza età, e quindi questo era anche un po' il presupposto a cui ci si era riferiti, cioè trovare delle soluzioni che potessero permettere uno sbarrieramento per rendere più facile e vivibile la città di Ala. A dire il vero non sarebbe l'unica direttrice, ce ne sarebbe stata una seconda che non è per niente facile, però tecnicamente è sicuramente fattibile, ed è quella di salire verso la piazza del comune. Lì l'unica possibilità, copiando proprio Genova, è quello di utilizzare dei tunnel. Genova l'hanno fatto con i tunnel antiaereo del 1945, della seconda guerra mondiale, hanno sfruttati. E poi si fa un piano inclinato che porta in sostanza il sistema di sbarrieramento che porta dove vuoi arrivare, sostanzialmente banale senso. Chiaro, ci sono dei costi sia in termini di realizzazione e ci sono dei costi in termini di gestione, ovvio, però questo è una cosa normale per tutti quei servizi che vengono offerti alla cittadinanza. Vi ricordo che noi avevamo anche provato a incentivare quelli che erano i trasporti fra le frazioni, e questo è stato un progetto che abbiamo tenuto in campo per 1 anno e poi l'abbiamo archiviato perché semplicemente i costi in questi termini erano veramente esagerati. Per passare poi all'altro tema che è estremamente attuale, che è quello dei rifiuti, voi sapete che è stato firmato l'accordo, Dolomiti Ambiente ha vinto l'appalto per la trasformazione dell'attuale sistema a quello porta a porta, è una gestione che fa capo a comunità, la comunità di valle, non tanto al comune, e questo io ci tengo a sottolinearlo, perché poi succede che tutte le critiche arrivano a noi, ma in realtà non siamo noi che gestiamo, ma è la comunità di valle che gestisce insieme, appunto in questo caso Dolomiti Ambiente, e in previsione si dovrà arrivare al porta a porta. Per far questo sono previste tutta una serie di adempienze da parte di Dolomiti Ambiente, che fra le altre cose prevede una convenzione da sottoscrivere, ma soprattutto degli incontri con la cittadinanza per rendere adulti di quelli che saranno i nuovi metodi di raccolta. All'interno del porta a porta giustamente verranno a sparire le isole ecologiche, perché rimarranno solo le campane del vetro, e su questo anch'io ho qualche forte perplessità, nel senso che in questi giorni ad esempio è stato uno spettacolo orrido, non ce n'era una che fosse sistemata, però guardate che qui non è tanto da addossare la colpa a chi fa la raccolta, piuttosto io dico a coloro che consegnano i rifiuti laddove i contenitori sono colmi. È inutile versare il vino in un bicchiere pieno, perché quando arriva al bordo tracima, e qui è la stessa cosa. Purtroppo su questo tema dobbiamo veramente fare molto, nel senso di educazione civica. Non è ammissibile pensare che ci sia un servizio di raccolta attivo 24 ore su 24 ore, anche perché i costi sarebbero esagerati, già lo sono e lo vedremo nel proseguo, perché purtroppo i nostri costi, anche legati al fatto che il ciclo dei rifiuti non si chiude in Trentino, voi lo sapete benissimo, vengono smaltiti, diciamo così, all'estero, vale a dire o in Italia, mi riferisco a Brescia, oppure in Austria piuttosto che in Germania, agli inceneritori, perché Bolzano più di tanto non ce ne raccoglie, e quindi siamo costretti a portarli fuori dal Trentino con dei costi che sono veramente esorbitanti. Quindi da questo punto di vista noi abbiamo intenzione di continuare sull'azione non facile della chiamiamola repressione, non facile, perché voi sapete che si configura come un reato, e da questo punto di vista bisogna avere prove certe, e quindi da questo punto di vista bisogna avere delle registrazioni che permettano chiaramente l'individuazione della persona piuttosto che della targa del mezzo, altrimenti non si possono contestare. Però secondo me, assieme alla comunità di valle, bisognerà spingere veramente tanto, come del resto il comune di Ala ha già fatto in passato. Non più tardi di questa primavera noi abbiamo fatto un'azione di non solo di volantinaggio, ma i nostri tecnici comunali insieme ai tecnici della comunità di valle sono andati nelle scuole elementari e nelle scuole medie per cercare di sensibilizzare, che è la cosa migliore secondo me, i nostri ragazzi, perché poi si fanno da portatori nei confronti delle loro famiglie e cercano proprio di incentivare quello che è la giusta raccolta del differenziato. Differenziato da questo punto di vista qui, la settimana scorsa, non so se ci avete fatto caso, ma sul giornale c'erano i dati. Noi, la città, il comune di Ala ha una media del 76% di differenziata, la media trentina dell'82, se non ricordo male, adesso non sono sicuro se era 81,2 o 82, abbiamo un minimo con il comune di Valassa del 55 e un massimo in Val di Sola, non ricordo il comune, con il 92%. Quindi voglio dire, spazio per andare a migliorarsi ce n'è di sicuro, e sicuramente quello del porta a porta sarà un vantaggio, perché almeno da questo punto di vista permetterà di avere una differenziata che sia tale, perché vi ricordo comunque che nei cassonetti della carta, barra della plastica o del vetro, se l'ente che raccoglie trova una parte di materiale che non è conforme, sostanzialmente oltre il 30%, tutto il contenuto viene indirizzato in discarica, e quindi c'è un doppio danno, perché non si percepisce la parte della differenziata, mi riferisco la parte alla plastica e al vetro, e in più si paga, perché a quel punto lì diventa immondizia a tutti gli effetti. Per quanto riguarda invece il discorso dei parcheggi, e concludo, anche qui ribadisco anch'io il fatto che la dotazione di parcheggi, in modo particolare per Ala, è piuttosto corposa. Stiamo facendo un'analisi per cercare di capire se si riesce a mettere in campo un sistema che permetta di avere dei parcheggi, chiamiamoli pertinenziali, con una sorta di contratto, con una sorta di convenzione fra il cittadino e chi lavora in ala, in maniera tale da avere la possibilità di poter parcheggiare in maniera certa a fronte di una, di un pagamento di una quota annuale. Lo fanno già tanti comuni, in Trentino e non, e sembra che il sistema funzioni. Anche qui chiaramente ci sarà da completare invece lo sforzo sulle frazioni dove in modo particolare siamo rimasti qualcosina indietro, mi riferisco a Serravalle e Santa Margherita, perché le altre frazioni bene o male sono piuttosto ben dotate, in modo particolare Chizzola, ma non solo, più tante già da tempo è già a posto. Ah, l'altro parcheggio è quello di Muravalle, che però è stato previsto all'interno delle varie varianti con l'ultima indicazione per cui è stato aumentato in termini di superficie per rendere un parcheggio subito al di fuori della frazione che sia definibile tale in sostanza. Io al momento non avrei altro da aggiungere, ovviamente sono a disposizione per eventuali domande. Grazie.
Grazie Sessor Gatti. Passo la parola al Vice Sindaco.
Sarò brevissimo anche perché abbiamo risposto all'assessore Speziosi e anche l'altro collega Gatti. Allora, la parola incensarsi, carissimi consiglieri, diciamo che a volte, non è una parola diciamo per ripetere quello che si è già fatto, ma è quella parola per ricordare, come diceva benissimo l'assessore Speziosi in prima, ma anche per ricordare a tutti noi che proprio in merito al funzionamento diciamo di un ente locale comune come noi, i servizi, ci sono tutti quegli spazi e tutti quei momenti proprio programmatori di studio che per fortuna i nostri funzionari hanno messo bene in campo, ma proprio per arrivare a una risposta più veloce al nostro cittadino, a una risposta più sostanziale, più vera. Perché ho ripetuto e lo ripeterò sempre proprio l'ufficio parla, prima di tutto perché ha dato e non è un incensarmi di quello, delle cose già fatte, proprio no, ma è perché sono i cittadini che lo dicono, non è certo adesso il vice sindaco Lorenzini che vuole ripeterlo. Ma ricordiamoci, e questo ve lo dico per esperienza ventennale che sono su questi diciamo banchi del Consiglio Comunale, che il ripetersi delle cose non è tanto per far vedere su quello che è già stato fatto, ma è per proprio magari rivedere e tenere sempre calde quelle operazioni, come stanno facendo dalla dottoressa, dalla nostra segretaria e giù con tutti i nostri obiettivi, per arrivare al massimo di quello che possiamo fare. Una cosa. L'altra cosa, quando su tutte le indicazioni, sulle relazioni del bilancio, su diciamo le esposizioni che si vanno a fare, ricordiamoci che è cambiato il bilancio da una volta. Il bilancio armonizzato è a volte anche ripetere e rimarcare quelle cose nella triennalità di programmazione del fare, dopo si tireranno dentro perché c'è la possibilità proprio per quello di riproporle appena l'aspetto finanziario lo permette. Ecco, il riscrivere sempre quelle delle barriere che l'ha ricordato prima l'assessore Gatti, per fortuna continuiamo a riscrivere, perché per esperienza mia fatta proprio nell'RFI di Verona, sono andati a vedere, ma da quando è che voi avete richiesto queste barriere, da quando avete le difficoltà? Se non c'erano scritte che era dall'83, dall'85, dal 90, campa cavalli l'erba fresca, perché vai in una lista proprio di richiesta e prima prendono quelli che hanno fatto le richieste prime. Allora, sono arrivati fra autostrada e RFI, sono arrivati alla zona di Villa Lagarina. Piano piano arriveranno anche qua, a meno che non ci si fermi per tutta la riprogrammazione progettuale proprio della nostra struttura RFI, che sapete benissimo che quello che si farà in avanti. Ecco, un altro discorso, padel, per fortuna abbiamo delle associazioni, abbiamo delle persone ad ALA, okay, nelle nostre associazioni, che di primo tutto prendono le proprie responsabilità richiedendo i contributi per fare qualcosa, dove rimarrà sempre una proprietà del comune di ALA, d'accordo? Che però si espongono magari per 3, 4, 5, 10 anni loro stessi con delle firme per portare dei nuovi impianti ad ALA. Verrà fatto dove c'è il campo da tennis, è già avviata, hanno già dato comunicazione che prenderanno il contributo, il resto sarà oggetto del nostro comune che andrà a completamento, d'accordo? Ecco, perciò ben venga tutte queste possibilità. Comunque si farà dove c'è il campo da tennis. Per quanto riguarda tutte le altre cose che logicamente il consigliere Parmesan dice, ne mancano anche di scritte. Esempio, i futuri contributi che dovrà sempre l'associazione chiedere Bevi Alense per la sostituzione del tappeto erboso, che oramai è ventennale, altrimenti rischiano che non si potrà più giocare in ALA. Anche lì sarà oggetto dei prossimi consigli comunali o delle prossime amministrazioni decidere di andare a contribuire con la parte mancante per arrivare al 100% della spesa. Ecco che allora io dico, è meglio scrivere a volte, è meglio scrivere che sulla carta rimane scritta, le parole volano. Grazie.
Grazie vice sindaco. Allora, prima di fare... Scusate, non vedo più nulla, ok. Prego, se sarà prima, poi se sarà prima.
Ok, perfetto. Sì, no, io intervengo solo per la parte di completamento delle domande poste dal consigliere Parmesan, poi nel frattempo... Spero di non perdermi qualche passaggio, insomma, casomai riprendetemi. Mi pare di aver segnato, ecco, un paio di cose che meritano magari un po' di completamento, una riferita sempre al discorso del commercio, l'altra sulle iniziative a favore delle famiglie. Per quanto riguarda appunto quanto dicevamo prima in merito al commercio alense, ecco, io so che c'era un coordinamento locale di commercianti che però non mi risulta più attivo. Nonostante ciò sto facendo io in questo momento un monitoraggio per poi contattarli e cercare un attimino di metterli attorno a un tavolo per provare a fare alcuni primi ragionamenti comuni e anche per vedere un pochino, ripeto, se... come dicevamo prima, ci sono i presupposti proprio per perseguire ma anche migliorare e implementare quella che è l'iniziativa imprenditoriale locale, specialmente nella città storica. Ed è un'iniziativa che probabilmente, senza probabilmente, insomma, adesso la calendarizzerò, ma insomma entro gennaio sicuramente farò una prima riunione. L'idea è anche proprio di riattivarla la rete di coordinamento locale da questo punto di vista. Ecco, per quel che riguarda cosa si intende fare per, come dire, ribaltare il paradigma, ecco, non vorrei ripetermi, come dicevo prima, la questione investe logiche che non sono solo o prettamente locali, ma si sviluppano all'interno di un contesto più ampio. A questo proposito, venerdì del mese scorso abbiamo approntato questo ragionamento assieme all'Unione Commercio e anche ai comuni limitrofi fino alle giornate della rigenerazione. Anzi, mi è un po' dispiaciuto non trovare, diciamo, la partecipazione magari di qualche membro del Consiglio, ma nel senso è stato un bel momento di condivisione anche di prospettive utili, soprattutto per capire che abbiamo bisogno anche noi enti locali di approfondire sì il contesto locale, ma soprattutto di essere sinergici fra noi almeno, e sottolineo almeno, in un contesto di valle, cioè di cominciare a muoverci sinergicamente, perché non possiamo essere tra virgolette, cattedrale nel deserto. Per cui c'è anche da questo punto di vista, sempre coadiuvati dall'Unione Commercio, una iniziativa di questo tipo. Per quello che può riguardare eventuali azioni locali, io ne ho iniziato a parlare con Fermenti, chiaramente, che è il nostro riferimento locale, ma che è un'emanazione diretta di Unione Commercio. Potrebbe essere interessante, siamo nel campo delle ipotesi, è una opzione in studio in questo momento, cercare magari strade nuove, no? È chiaro che, come dicevo prima, il commercio subisce queste dinamiche specialmente riferibili all'e-commerce che restituiscono delle armi in pari, se vogliamo, ai commercianti tradizionali, passatemi il termine. Ecco che laddove l'ente locale innanzitutto si pone l'obiettivo di ottimizzare le risorse, e ci sono delle risorse anche a livello provinciale, mi riferisco ad esempio alla piattaforma Indaco, che è una piattaforma di e-commerce locale che probabilmente non ha ancora visto il suo pieno sviluppo nelle sue accezioni o nelle sue potenzialità, ecco che allora si potrebbe pensare veramente a ipotizzare in via nuova, io dico via nuova come spina dorsale, se vogliamo, della cinta del cuore commerciale storico di quello che è la nostra città, si potrebbe ipotizzare ad esempio una nuova tipologia di commercio che sia una commissione tra il reale e il virtuale. C'è un'ipotesi in sviluppo in questo momento che si chiama RES, Realtronic Store, al quale sto un pochino lavorando. È un attimo presto per scendere nei particolari, lo ammetto, magari in gennaio, quando avrò i primi incontri con i commercianti, magari vi saprò relazionare di più, ma quello che mi premeva sottolineare in questa sede era a fronte di difficoltà nuove abbiamo bisogno di nuovi strumenti. Non possiamo più ragionare con gli strumenti tradizionali dell'espansione commerciale, probabilmente abbiamo bisogno di vie nuove. Forse in questo senso via nuova è anche un pochino, come dire, no? Da un pochino anche l'idea di questo. E questo per quanto riguarda il commercio. Per quello che riguarda cosa si è fatto o cosa si intende fare da un punto di vista del sostegno delle politiche familiari, come tutti gli anni io vi invito a leggere il piano degli interventi in materia di politiche familiari, perché secondo me è uno strumento al di là del... E qua devo ringraziare i funzionari che ci lavorano e che si impegnano proprio a ridurre all'interno di 33 pagine quelli che sono tutti gli strumenti e la valorizzazione anche di tutte le iniziative che poniamo in essere come amministrazione comunale. Ecco, questo è uno strumento che in questo momento, per quel che riguarda l'anno 2024, è in elaborazione, ma a brevissimo sarà a disposizione, no? Avete comunque quello del 2023, per i quali i correttivi sul 2024 non sono poi tanti. Ecco, è chiaro che dal 19 aprile di quest'anno, cioè quando, dal momento in cui la nostra amministrazione gode e si fregia del marchio Family in Trentino, quel piano, quel documento diventa ancora più importante. Si propone degli obiettivi strategici fondamentali, che sono quelli di informare e promuovere la partecipazione delle famiglie alle decisioni politico-amministrative, ma anche quelle di favorire economicamente le famiglie attraverso tutta una serie di servizi che possono essere i sostegni alla retta dell'asilo nido. Vi ricordo, se non l'avete già visto, che il 12 dicembre la Giunta Comunale ha approvato l'implementazione anche di quella che è il coefficiente per accedere ai contributi anche a livello di taglio smutta, è stato alzato leggermente il parametro per il 2024, e se saremo noi a funzionare lo lasceremo nei desiderata. L'idea è quella di rendere quel nuovo coefficiente non più emergenziale, chiamiamolo così, ma effettivo, insomma, no? Quindi ci sono degli obiettivi sia di governance che di misure economiche, ma anche obiettivi di comunicazione, ci si pone anche l'obiettivo di fare ed essere comunità educante con tutta una serie di servizi, come prima ha citato l'assessore Speziosi, che si esplicano sia da un punto di vista del sostegno alle famiglie, specialmente su quello che è la conciliazione lavoro-famiglia, e su questo abbiamo lavorato molto. L'anno scorso abbiamo attivato un servizio sperimentale di dopo scuola che, se è vero che non ha avuto magari il successo che speravamo, d'altro canto era un progetto veramente anche innovativo nella formula e che quindi probabilmente meriterà un'ulteriore modifica da questo punto di vista, perché era veramente qualcosa che rispetto ai dopo scuola attivati anche in altri comuni era una realtà molto, molto diversa, ma comunque è stata un'iniziativa posta in essere con grande sforzo da parte dei nostri funzionari, ma anche delle cooperative che hanno collaborato con noi, che voleva proprio significare siamo sul pezzo. Stiamo proseguendo nel solco di quell'obiettivo, ad esempio lo avete visto, col sostegno dei nostri bambini durante le vacanze estive e di Natale, con la messa a disposizione delle nostre ragazze di servizio civile che possono affiancare le famiglie appunto anche in questa piccola ma importante operazione, se vogliamo dire così, insomma, di conciliazione lavoro-famiglia. Ripeto, il documento è veramente ampio, spazio sia dalle politiche giovanili, perché quando si parla di famiglia è veramente una fotografia della società a 360 gradi, che passa dai servizi ai più piccoli fino a passare a quelli dei più anziani. E in questo vi ricordo che oltre al servizio parla citato dal vice sindaco c'è anche il servizio Ti Ascolto, che è un'innovazione fortemente voluta da questa giunta, da questa giunta attualmente in essere, che si pone l'obiettivo di affiancare tutti i fragili del territorio. Voi sapete, se non lo sapete, insomma ve lo dico, che il servizio è stato implementato con un ulteriore dipendente comunale, adesso sono due, che lavorano al servizio Ti Ascolto, e sono centinaia di anziani e fragili che vedono in questo servizio un importante punto di riferimento. E poi, ripeto, essendo uno strumento che va a fotografare a 360 gradi le politiche di sviluppo e anche di sostegno alla famiglia, all'interno di quel documento ho trovato un ulteriore approfondimento alle riduzioni della tassazione, quindi della CARI, dell'INIS, perché tutto fa parte, diciamo, il pacchetto completo, anche analizzando e sostenendo quelle che sono anche le iniziative di agevolazione fiscale. Per cui, ecco, lo avrete a disposizione fra poco, vi invito veramente a leggervelo, perché oltre ad essere di facile e immediata comprensione, vi dà anche proprio l'idea di quanto la nostra amministrazione, e qui non mi riferisco soltanto alla giunta ma anche proprio all'apparato comunale inteso come i nostri funzionari, ci sia veramente questa grande attenzione alla persona, che io credo che sia uno degli elementi più qualificanti di questo grasso comunale. E su questo vorrei veramente fare una forte sottolineatura. Grazie mille.
Grazie assessore Approni. Approne, prego, Sayani.
Benissimo, però credo che sia doveroso, ecco, rimarcare quello che l'amministrazione comunale, in modo coeso e condiviso e concordato, ha voluto porre in essere anche per quanto riguarda la delineazione del DUP, ovvero rispetto a quella che era una riconsiderazione di criticità, io ecco, voglio nuovamente rimarcare quello che è stato detto dai miei colleghi, cioè sarebbe impensabile frammentare il DUP e dire quello che si farà nei prossimi periodi non avendo memoria del passato, anche perché è evidente che molte progettualità devono necessariamente fare riferimento al passato. E per quanto riguarda la mia delega, che è appunto l'ambito della digitalizzazione, credo che insomma sia all'occhio di tutti che sia una delega strategica per l'amministrazione comunale, lo è stato nel passato, lo è nel presente, lo sarà sicuramente anche per il futuro, perché tutti i nuovi servizi che possiamo erogare nascono proprio da questo processo di ottimizzazione dei tempi attraverso la digitalizzazione spinta, e quindi la nascita di nuove figure è anche dettata proprio da questa consapevolezza. Penso ad esempio a quello che il servizio bibliotecario ha messo in campo ultimamente. Ecco, io credo che questo sia, non è un voler auto-incensarsi, anzi è un voler comprendere come attraverso questa, diciamo, messa in atto di una riforma importante che riguarda e chiama in causa un po' tutti i servizi, sia possibile proprio dare nuovi servizi alla cittadinanza, perché ricordo che il servizio di dopo scuola o comunque aiuto compiti, ad esempio, è gestito dalle risorse interne, quindi in questo caso dai ragazzi del servizio, dalle ragazze del servizio civile, e le quali si sono spese proprio in modo compiuto per creare questa, diciamo, opportunità per le famiglie, ad esempio per quanto riguarda anche la comunicazione, la brochure che hanno pensato, è stata voluta in primis appunto da queste ragazze, che noi ringraziamo, ed è a costo zero per l'amministrazione comunale. Quindi voglio dire, anche il fatto di mettere in evidenza che è un servizio erogato senza oneri economici da parte dell'amministrazione comunale per creare un servizio, come diceva la collega, di conciliazione lavoro-famiglia durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche. E insomma, abbiamo capito anche rispetto ai numeri che, diversamente dal servizio di dopo scuola che avevamo pensato, e quello era stato ovviamente finanziato lo scorso anno, che purtroppo non ha riscontrato un particolare successo, lo abbiamo riproposto con questa nuova formula, questa nuova modalità, e vediamo che i numeri sono significativi anche per quanto riguarda la partecipazione alle attività. Il proposito è di pensarlo anche nel periodo estivo, perché effettivamente anche in questo la nostra biblioteca è una biblioteca molto virtuosa, mi permetto di dire, che non utilizza ad esempio i ragazzi o le ragazze del servizio civile per fare fotocopie, come purtroppo, ahimè, accade ancora in altri comuni. Quindi voglio dire, è una storia che nasce da lontano. Il riconoscimento di questo premio nazionale è stato, come dire, un po' lo spartiacque tra il passato e il futuro. Insomma, io credo che se nel DUP rimane traccia di quelle che sono le buone pratiche, le buone, diciamo, proposte messe in essere dall'ente comune di Ana, insomma, a fronte anche di un premio nazionale raggiunto, non costituisca, diciamo, un elemento di imbarazzo, ma credo che sia un orgoglio ovviamente non solo per l'amministrazione comunale. Grazie.
Grazie, assessor Sayan. Propongo 10 minuti di pausa, sono le 11:16, per realizzare il locale. Grazie.
Thank you.
Andiamo avanti.
Bene, riprendiamo allora la seduta consiliare con un secondo giro di eventuali interventi. Prego, consigliere Parmesan.
Grazie. Allora, grazie intanto per le risposte alle domande, erano tante e sono state risolte praticamente tutte. Mancava solo effettivamente l'ultima, magari non ho capito io, nel senso riguardante le acquisizioni e alienazioni, nel senso che capisco che non ci sono alienazioni nel DUP, in quanto appunto l'amministrazione va in scadenza e quindi sono tutte di fatto permute. Volevo un attimo capire invece appunto la domanda sulle acquisizioni di pagina 97, se anche quelle sono permute o se sono effettivamente delle acquisizioni, perché si parla di acquisizione al patrimonio comunale, tratti di viabilità, l'acquisizione di aree ai fini del miglioramento della viabilità esistente, l'acquisizione della parte del comune della copertura dell'edificio che ospita la sala pubblica Zendri, e queste tre. Appunto, chiedevo se queste hanno un costo, a questo punto la risposta è se sono permute, costo non ce l'hanno. Vorrei avere una conferma ed eventualmente se ci sono delle tempistiche su questo, oppure se sono siccome sono molto specifiche rispetto ad esempio a prima, che erano più indirizzi politici, insomma, se ci sono invece qui degli orizzonti temporali. E a questo punto faccio anche l'altra domanda, e più in basso si parla di permuta, alienazione e o permuta di edifici e di immobili, tra cui l'appartamento situato in Villa Italia, e il consigliere Mondini mi diceva che in sede della consulta per il co-housing Villa Italia era stata comunque paventata anche come possibile luogo per questo tipo di attività, quindi chiedevo qual è il legame tra quanto detto in sede di commissione del co-housing e quanto invece scritto qui nel DUP. Un'altra domanda è relativa alle riunioni che poi voi come amministratori avete programmato per gennaio con la cittadinanza. Volevamo un attimo capire qual è la funzione di queste riunioni, nel senso che si tratta, cioè i casi sono due, no? Cioè, immagino che si tratti di serate di divulgazione del DUP verso la cittadinanza, dopodiché mi viene da dire è proprio divulgazione non direzionale, nel senso che se qualora anche dei cittadini dovessero dire la loro o portare conto delle osservazioni, ormai il DUP è approvato ed eventualmente si andrà all'anno successivo e quindi diciamo che perde un po' di tutto, perde utilità, perché sono comunque molto utili, però perde di efficacia forse, e non so se quindi sono stati fatti, qui la domanda, se sono state anche fatte degli incontri o delle serate antecedenti quindi in fase di stesura di questo DUP con la cittadinanza, ma immagino che voi abbiate un filo diretto costante insomma con i cittadini, per cui ecco, queste sono le domande, grazie
consigliere Parmesan. Ci sono altre domande, altri interventi? Esatto, questo è l'ultimo giro di tavolo, dopo al limite raccoglieremo eventuali dichiarazioni di voto. Bene, se non ci sono altre domande lascio lo spazio di risposta a Assessore Speziosi.
Parto dall'ultimo, no? Una comunicazione che avrei fatto a fine consiglio riguardante le serate pubbliche che come amministrazione abbiamo deciso di fare a gennaio. E preciso che si trattano di serate di incontri pubblici ovviamente non per, come si faceva negli anni precedenti, per la redazione del bilancio previsionale, ma si tratta di degli incontri pubblici volti alla consultazione di quello che è il bilancio previsionale dell'anno 2024, 25 e 26, a una condivisione con la cittadinanza e di tutti quelli che sono i programmi, quello che possiamo fare ovviamente visto che siamo a fine mandato, e ovviamente è anche frutto di condivisioni precedenti con tutta la cittadinanza. Ovviamente siamo sul territorio costantemente raccogliamo quelle che sono le necessità, soprattutto quelle che riguardano la parte corrente del nostro bilancio, cioè tutti quegli interventi che vengono richiesti quotidianamente dai cittadini riguardanti le piccole anche manutenzioni. Quindi si tratta più che altro di una condivisione, anche perché, come ho detto all'inizio della mia relazione, prima l'iter di approvazione del bilancio previsionale da quest'anno è molto più serrato, in quanto già a settembre, i primi di ottobre, abbiamo dovuto riunirci per ragionare sul bilancio previsionale, cosa che facevamo anche in passato, ma oggi ci troviamo entro fine anno a doverlo approvare anche in consiglio, cosa che invece accadeva magari nei primi mesi dell'anno. Quindi non abbiamo avuto modo, anche per il vortice delle situazioni in cui ci siamo trovati, di farlo prima questi incontri pubblici, ma abbiamo pensato che comunque è importante dare un rimando di quello che è stato fatto, di quello che è in programma, e poi saranno i cittadini a decidere per il futuro, non siamo di certo noi. Per quanto riguarda Villa Italia, sottolineo che nel DUP è stata messa la parola valutazione, quindi come vi ho detto prima, una descrizione, programmazione, valutazione, sono stati usati dei termini per proprio far emergere tutte quelle procedure, quei progetti, quelle fasi in cui sono in fase di appunto valutazione, che proprio riguarda questo appartamento, insomma. Quindi si tratta semplicemente di aver segnalato sul DUP che è in fase di valutazione anche questa cosa. E mentre per quanto riguarda la parte delle alienazioni, magari passo la parola al nostro responsabile del servizio finanziario, così vi chiarisce meglio sotto il profilo tecnico cosa è stato messo a bilancio.
Deve riportare obbligatoriamente tutte le azioni che l'amministrazione intende realizzare nel triennio. Le azioni prendono corpo, quindi se un'azione non è prevista nel DUP non può essere realizzata, con tutti i suoi riferimenti. L'aspetto finanziario prende corpo quando naturalmente c'è la documentazione prevista dalla legge. Nel caso ad esempio delle alienazioni, delle acquisizioni, eccetera, se la descrizione di un'operazione patrimoniale è riportata nel DUP, basterà una variazione di bilancio per modificare e aggiornare lo stato finanziario, che potrà essere possibile solo in caso di presenza di una perizia di stima, un progetto, eccetera. Per quanto riguarda le operazioni patrimoniali in modo particolare descritte, c'è il riferimento finanziario per quelle che passano attraverso la contabilità finanziaria. Molte operazioni sono descritte in termini generali, sostanzialmente, e vanno direttamente ad essere iscritte al patrimonio. Dipende da ogni singola cessione, acquisizione, dipende sostanzialmente se prevede gli aspetti finanziari o patrimoniali o solo patrimoniali. Ipotesi, molte cessioni che sono previste sono cessioni gratuite, cessioni di piccoli porti, cessioni che non sono rilevanti dal punto di vista economico. In questo caso si configurano numerose, quasi per la totalità, cessioni gratuite che vengono acquisite direttamente al patrimonio senza avere una previsione specifica nell'entrata. Nelle alienazioni sono previste comunque delle somme corrispondenti alle perdite, che trovano la stessa previsione in entrata e nella spesa. Ovviamente sono interessi reciproci fra l'amministrazione e i proprietari. Nella alienazione di aree naturalmente è data un'indicazione generale, ma non
l'amministrazione non ha ritenuto di inserire delle alienazioni che non fossero supportate da perizie di stima aggiornate e motivate. Per quanto riguarda le operazioni descritte dal consigliere, si parla di cessioni di acquisizioni. Le acquisizioni, in questo caso sulla registrazione patrimonio, trovano corrispondenza nella spesa, commissioni corrispondenti. E quindi in questo caso non è diventato. La legge prevede che comunque siano descritte, siano specificate e possono essere aggiornate finanziariamente laddove ci fosse la necessità con varie di bilancio. Va bene.
Grazie mille. Prego, vice sindaco.
Ecco, volevo un attimino integrare quello che la mia collega Spezzosi ha detto in merito al punto delle serate. Ecco, visto diciamo quello che è occorso in quest'anno per diciamo l'approvazione del bilancio entro fine anno, così per dare opportunità la partenza ai nostri servizi sotto l'aspetto economico veloce rispetto alle altre annualità, anche questo, ma non tanto perché non c'era il tempo, ma dico secondo me consigliere Parmesan è proprio per non voler far compartecipare diciamo i nostri cittadini al bilancio, anche perché visto probabilmente magari io la vedo in quest'ottica con i nuovi strumenti proprio del cambiamento sostanziale dei bilanci armonizzati, in qualsiasi momento il nostro cittadino può dire portare un certo lavoro, una certa programmazione, una certa progettualità. E abbiamo tutto, e gli enti comuni hanno attraverso questi strumenti nuove procedure, abbiamo diciamo le variazioni di bilancio che in qualsiasi momento possiamo diciamo portare al Consiglio Comunale e, tra virgolette, soddisfare anche il cittadino, oltre nel dare le informazioni che diciamo il Consiglio Comunale porta, come in queste serate. Io le chiamerei serate di confronto proprio, no? Visto che gli strumenti ce li abbiamo adesso, non è che si fa un bilancio, ogni mese si potrebbe teoricamente fare una variazione di bilancio, eh? Oddio, è un lavoraccio per i nostri uffici, però sotto l'aspetto del fare, del far partecipare i cittadini, io la vedo sotto questo punto di vista, insomma. Non una mancanza. Grazie.
Grazie vice sindaco. Apriamo spazio ad eventuali dichiarazioni di voto. Consigliere Mattei.
Grazie Presidente. Siamo arrivati all'ultima approvazione di bilancio previsionale da parte di questa amministrazione in carica. Un bilancio molto tecnico visto l'entrata nel semestre bianco e del proiettarsi delle nuove elezioni del sindaco, del rinnovo del Consiglio Comunale previsto per maggio-giugno 2024. Vorremmo innanzitutto ringraziare gli addetti ai lavori per la stesura di questo documento, uffici, funzionari e dirigenti. Non è retorica, ma realismo sulle difficoltà della macchina burocratica. Ogni anno normative e leggi sempre più restrittive, complici di dinamiche di anticorruzione e antiriciclaggio, rendono tortuosa la strada per la stesura di un documento così importante ed essenziale per la vita amministrativa del Comune. Il mondo sta cambiando in fretta, guerra, conflitti, tensioni e diseguaglianze rendono il nostro pianeta un posto complicato. In quest'era però assistiamo a tre grandi rivoluzioni: il passaggio al mondo digitale, la transizione ecologica ed infine i nuovi asset di potere globali. La nostra generazione è cresciuta con la supremazia incontrastata degli Stati Uniti d'America. Oggi il presidente USA non è più l'uomo più potente al mondo. Questo primato lo deve condividere con altri capi di Stato, allargando e delineando una nuova cooperazione internazionale e dialogo ai fini commerciali e diplomatici. In questo contesto però assistiamo ad un lento cambio di passo per quanto riguarda la transizione ecologica. Le superpotenze troppo industrializzate faticano a convertirsi o migliorarsi nelle emissioni di CO2. Le soluzioni offerte ai cittadini, come le macchine elettriche, a mio avviso, più che indirizzo di una comunità scientifica, siano idee e progetti di grosse aziende, come va di più modo a chiamare gli oligarchi. Il litio cobalto indispensabile per le batterie hanno bisogno di essere estratto in un certo modo e lavorati con agenti chimici. Ad oggi si evidenzia la distruzione di ecosistemi come l'Indonesia per garantire le macchine elettriche all'Europa. La soluzione resta fonti rinnovabili come vento, sole ed acqua. L'idrogeno che si può estrarre dalle acque reflue, ma da mezzo secolo ormai la comunità internazionale sembra più orientata ad altro, portando con sé tanti dubbi ed incertezze. I comuni e le amministrazioni nel loro piccolo hanno il compito a livello ambientale di proporre progetti come lo sfruttamento di energie pulite, vedi il recente progetto preliminare delle acque nere, oppure incentivare la pedonalità e motricità dei cittadini, evitando di prendere la macchina per piccoli spostamenti. Difatti, negli ultimi anni, dalle frazioni, sono sorti nuovi marciapiedi o strade ciclopedonali e ne sono state riqualificate altre. Evidenziamo anche lo sforzo per creare una nuova rete ciclabile dalla sud verso Avia e il lavoro di impegno per riuscire a collegare con un'arteria ciclopedonale Ales-Lesina. La questione ciclabile è stata pensata non solo per intercettare grandi numeri di cicloturisti che attraversano la Valle Agarina, ma per iniziare un volano economico di turismo e visibilità che il nostro comune merita. Ha la grande potenzialità da mettere in mostra dei prodotti del territorio e le montagne per poi finire nei nostri palazzi barocchi. La convenzione recentemente firmata con il Castello del Buon Consiglio e Provincia Autonoma darà vita ad un polo museale unico nel suo genere, progetto sul quale le amministrazioni lavorano dai primi anni 2000. L'obiettivo è offrire ai visitatori cultura, storia, arte e l'amministrazione così potrà ridare vita ad un centro storico che negli ultimi decadi si è impoverito e svuotato di attività e frequentazioni. Tanti cantieri e progetti in corso d'opera. Dopo un cammino insidioso e pieno di ostacoli, finalmente abbiamo visto la ripartenza dei lavori del nuovo compendio scolastico per la realizzazione delle nuove scuole medie ed elementari, il progetto esecutivo della tanto attesa nuova caserma dei Vigili del Fuoco ed infine il rinnovo del protocollo d'intesa per l'ospedale o Casa della Salute. A riguardo, sul tema sanità, confido che i governi e le amministrazioni siano ponderati e riflessivi nella filosofia politica dell'applicazione del liberalismo. Esso può diventare una minaccia per la democrazia, difatti anche nella sanità stanno sorgendo come funghi top che gestiscono i medici a gettone. Sempre più detti lavori finiscono in quel settore e ne consegue spreco eccessivo di risorse pubbliche e ridotta governance sulla sanità. Ora in futuro entrerà in una nuova transizione epocale, la raccolta di rifiuti porta a porta. Sarà una grande sfida anche perché assisteremo a una sorta di rieducazione da parte dell'amministrazione verso i cittadini, ma numero alla mano doveroso e obbligatorio per uno smaltimento corretto sulla tipologia dei rifiuti. Ci auguriamo grande collaborazione sia da parte della comunità che della PAC. Quest'ultima chiamata la realizzazione di un sistema di smaltimento inerte per interrompere finalmente lo stoccaggio nelle discariche. Un altro tema estremamente ed economicamente importante per il nostro territorio è l'agricoltura. Invitiamo infatti i consorzi irrigui del gestione oculata e razionale dell'acqua. Abbiamo visto recentemente il comportamento del clima, si può passare a giornate abbondantemente piovose e a siccità estreme. Con impianti moderni centralizzati si ottimizzano le risorse affinché non si debba correre i rimedi palliativi estremi. Invitiamo tutta la categoria a fare il proprio dovere affinché si possa garantire futuro, prosperità e lavoro. Si dice che i governi sono figli dei vecchi e padri dei nuovi. Credo che le prossime amministrazioni si troveranno tanti progetti e lavori da portare a termine. Confidiamo che questo amore e lavoro a favore della comunità continui assieme a tutte le forze politiche, assicurando alle nostre giovani generazioni future stabilità. Concludo come capogruppo di Ala Civica di esprimere il parere favorevole al bilancio previsionale. Grazie.
Grazie mille, consigliere Marasca. Passo la parola al consigliere Mattei.
Thank you.
Grazie mille consigliere Mattei. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Beh. Prego consigliere Parmesan.
Grazie. Giusto appunto un commentino prima come dichiarazione di voto. In primis mi fa piacere sentire la voce di qualche consigliere di maggioranza, e nonostante un po' il panegirico che è stato enunciato, non so se il consigliere Marasca sa che lui che spara sulle batterie, si sa che nel DUP sono previste le colonnine di ricarica comunali, ma immagino che abbia letto insomma il DUP, però probabilmente era bello partire dai massimi sistemi a livello globale, insomma, per come commento a un DUP di un comune di 9.000 abitanti. E comunque apprezzo, cioè, ricordo anche il commento del vice sindaco quando all'inizio diceva che sperava in questa eliminazione della definizione tra minoranza e maggioranza nella votazione del DUP. Direi che c'è praticamente riuscito, vista l'inesistenza della Lega Nord in questo consiglio comunale. E detto questo, io voterò contro questo bilancio.
Va bene, grazie consigliere Parmesan. Se non ci sono altri interventi, dando per letta la delibera, porrei in votazione il punto. Favorevoli 10, contrari 1, Parmesan, astenuti 3, Martinelli, Zengri e Giorgi. Votiamo l'immediata eseguibilità del punto. Favorevoli 13, contrari, astenuti 1, Parmesan. Benissimo, il punto è approvato, vi ringrazio. E passiamo, salutiamo e ringraziamo infinitamente la dottoressa Valdesarri. Buon proseguimento, felice anche anno nuovo, insomma. Siamo alla fine proprio, fine. Bene, allora passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno. Approvazione bilancio di previsione dell'esercizio 2024 del Corpo Volontario di Vigili del Fuoco di Ala. Relazione per me, assessor Speziosi.
Come ogni anno siamo ad approvare il bilancio di previsione per l'anno 2024 del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Ala. In data, sono stati puntualissimi, in data 7 dicembre è stato acquisito il protocollo, il bilancio di previsione redatto dal Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco per l'anno esercizio finanziario 2024 e approvato nella loro assemblea il 10 ottobre 2023. Come avete potuto vedere agli atti, è stato depositato il loro bilancio di previsione, che mostra entrate derivanti da contributi di parte corrente per 34.500, che riguardano le assegnazioni da parte del nostro comune e le assegnazioni da parte della provincia, a cui si uniscono appunto assegnazioni che riguardano sia la parte corrente sia invece la parte in conto capitale, e questo riguarda a cui vengono aggiunti per un totale del quarto delle entrate di 118.500 euro, mentre per la parte delle spese, anche qui abbiamo la parte delle spese correnti che sono di 34.500 e la parte in spese in conto capitale di 84.000, con partite di giro pari a zero e ovviamente come il nostro bilancio deve chiudere a pareggio, e quindi abbiamo un totale generale di spesa di 118.500. se potete vedere ovviamente che le spese riguardano, maggiormente le spese correnti riguardano manutenzione ordinaria, le spese di riscaldamento, luce, acqua, gas e telefono, le spese per l'attrezzatura e l'equipaggiamento e poi tutte quelle, quelle spese di amministrative, ovviamente vitto e generi di conforto per l'impiego in esercitazioni, riunioni, eccetera, e tutte quelle spese riguardanti l'assicurazione dei mezzi, le spese di gestione, di cancelleria, le spese bancarie, le spese postali, la partecipazione a corsi di istruzione e di aggiornamento e tutte le spese anche inerenti all'attività del gruppo giovani, che sicuramente può essere anche incrementato perché sono appunto fondamentali per lo sviluppo futuro del corpo. Le spese in conto capitale riguardano nuovi vestiario, nuova macchina, attrezzature di servizio e pompe, carrelli, tutto quello che riguarda ovviamente l'attrezzatura basilare per poter svolgere la loro attività. E quindi siamo chiamati, come ogni anno, ad approvare il loro bilancio previsionale che mostra dettagliatamente insomma, la previsione sull'anno 2024. E ringrazio ancora una volta il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari per la puntualità nella redazione del bilancio e per il lavoro che svolgono sul nostro territorio. Grazie. Grazie a Sisto Speziosi, passo la parola al Sindaco.
Ecco, mi accodo ai ringraziamenti e alla velocità del nostro Corpo dei Vigili del Fuoco. Non è da meno, diciamo, nel presentare le carte, perché loro ce l'hanno dentro la velocità e, diciamo, prima arrivano, prima magari salvano anche delle vite umane. Perciò ringrazio dal comandante e porto a conoscenza che c'è stata l'assemblea praticamente elettiva. Hanno praticamente rieletto il comandante Lorenzo Pruner, vicecomandante Paolo Aloisi e poi sono state confermate altre figure con l'innesto di ancora altri quattro giovani nel gruppo direttivo. Ecco. Bravi, perché bravi, hanno un folto gruppo di ragazzi e ragazzine che stanno prendendo proprio corpo all'interno della loro situazione. Più che complimentarmi, io credo che loro sono, come li ho definiti, i nostri angeli custodi. Grazie.
Grazie, Vice Sindaco. Apriamo la discussione sul punto. Ci sono interventi? Prego, si è salvato.
Grazie. Sì, volevo anch'io ringraziare il lavoro svolto dai nostri vigili perché, come ben sapete, loro dedicano parte del loro tempo libero alla nostra comunità, l'abbiamo visto in modo direi encomiabile durante il Covid, ma ci scappa tutti i giorni, nel senso che giornalmente loro sono impegnati, quantomeno devono essere pronti per qualsiasi tipo di intervento e per fare questo devono dedicare parecchio tempo alla loro preparazione, sia per essere pronti sugli interventi ma anche e soprattutto per non farsi male e quindi tutelare la propria incolumità. Per cui, come diceva il nostro sindaco, un grazie ai nostri vigili che si preparano giornalmente e per questo hanno veramente una bella squadra di giovani, di allievi che stanno venendo avanti e quindi garantiscono la continuità del corpo. Per quanto riguarda invece il discorso della sede, c'è da sottolineare anche il nostro impegno, nel senso che sta andando avanti la progettazione della caserma e un po' alla volta arriveremo anche a dare una degna sede a quello che è un corpo importante dei Vigili del Fuoco sul territorio provinciale. Per cui un grazie da parte nostra per tutta la loro attività e come diceva il sindaco, un bel complimenti alla rinnovata squadra del direttivo che appunto è appena stata rieletta. Grazie.
Grazie, Assessor Gatti. Ci sono interventi in merito? Non c'è nessun intervento. Bene, passiamo alla votazione del punto. Favorevoli? Unanimità. Benissimo, votiamo anche per l'immediata eseguibilità del punto. Favorevoli? Unanimità. Vi ringrazio. Il punto è approvato. Passiamo al quarto e ultimo punto dell'ordine del giorno. Modifiche alla dotazione organica del personale dipendente, aggiornamento anno 2024, relazione a permessi sospettosi.
Oggi siamo chiamati anche ad approvare una modifica della dotazione organica del personale dipendente. E è una materia ovviamente tecnica, ma è importante perché noi è un atto che va appunto approvato, deliberato all'interno del Consiglio Comunale. Noi abbiamo approvato con delibera 12 del 3 marzo 2022 la nuova dotazione organica del Comune di Ala, che è composta dalla tabella A, la dotazione di personale divisa per categoria, e B, che è la tabella dove vengono riportati titoli e modalità di accesso dall'esterno, con un organigramma, atto di macro organizzazione, cui viene riservato il dettaglio a noi giunta. È importante. Il quadro normativo vigente in materia di assunzione del personale è il seguente. Facciamo un attimo il punto di quello che è la situazione. Il protocollo di finanza locale per il 2024, come vi ho detto prima, è stato sottoscritto a luglio 2023 fra provincia e il Consiglio delle Autonomie Locali, non richiede l'introduzione di modifica al quadro giuridico di riferimento, pertanto condivide il principio che l'adeguatezza degli organi rimanga il presupposto fondamentale per consentire ai comuni lo svolgimento delle funzioni istituzionali e quindi anche l'erogazione dei servizi. E quindi vengono dettate una serie di regole ovviamente per le assunzioni di personale dei comuni finalizzate a valorizzare il ruolo di presidio territoriale e di autonomia organizzativa che deve rimanere invariato rispetto al 2023. Quindi anche in questa materia il protocollo di finanza locale va a confermare quello che era previsto nel 2023. Ci sono ovviamente una serie di vincoli a cui si deve sottostare, fatto salvo, ad eccezione insomma, fatto salvo dell'articolo 8 ter, relativamente alla funzione di segretari comunali. I comuni possono assumere personale nei limiti della spesa sostenuta per il 2019, secondo quanto previsto da questo articolo. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la cui dotazione di personale non raggiunga lo standard di personale definito dall'intesa tra provincia e Consiglio dell'Autonomia, possono assumere personale secondo quanto previsto dalla medesima intesa, e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono assumere personale nei limiti e secondo i criteri e le modalità definite nell'ambito dell'intesa. Nell'ambito del 2019 quindi vengono presi alcuni parametri. Se nell'ambito del 2019 il comune ha raggiunto un obiettivo di spesa sulla missione 1 del bilancio comunale e quanto era stato assegnato in eccedenza. Il comune, comunque, questi sono dei vincoli diciamo che a livello provinciale, a livello di protocollo d'intesa, e venendo a noi al nostro comune, ora si rende necessaria una modifica della dotazione organica per adattare la situazione sopravvenuta dopo l'ultima approvazione, quindi per adeguarlo al nuovo riassetto interno conseguente quindi a riqualificazione di posti tramite concorso interno o alla vacanza di posti nella categoria D, che vengono quindi riposizionati a seguito di una riorganizzazione interna in posti di categoria C. il tutto rimanendo ovviamente tutto questo viene aggiornato, lasciando invariati i posti previsti all'interno del nostro organico, che sono di 78 unità, e senza quindi un aumento di posti in organico rispetto alla dotazione organica in vigore. Quindi non siamo qui che deliberiamo un aumento della dotazione organica, ma andiamo a riconfermare i 78 posti e ad aggiornare il riassetto interno dovuti a tutti una serie di fattori che sono alla fine fattori insomma che naturali che sono avvenuti all'interno del nostro organico. Quindi c'è la necessità di diminuire i posti di categoria D da 8 a 4 posti, diminuire i posti di categoria B per riqualificazione interna da 14 a 12 e prevedere 6 nuovi posti in organico nella categoria C. Quindi si tratta di uno spostamento. Si è creato quello che va evidenziato, che nell'ultimo triennio si è cercato, oltre di alla finalità di contenere la spesa del personale nel rispetto delle norme vigenti, anche di riqualificare la dotazione al fine di renderla sempre più in linea con le esigenze di una moderna ed efficace amministrazione. Quindi tutti quegli interventi che sono stati fatti sono appunto mirati al raggiungimento degli obiettivi e che sono poi in linea con quelli che sono stati concordati diciamo con l'amministrazione. Quindi è il momento diciamo per prendere atto che i posti vacanti nelle categorie superiori possono essere trasformati in posti di categoria inferiore non coperti e trovano maggiore collocazione magari nella categoria C anziché nella B, nella D e nella B, come riepilogato dettagliatamente nel testo della delibera. Quindi è importante, mi preme sottolineare che è avvenuto un contenimento della spesa del personale, ma nello stesso frangente siamo oggi a mettere nero su bianco un nuovo quadro della dotazione organica avvenuto ovviamente in questi anni e quindi la necessità di adeguare la dotazione organica al quadro attuale e quindi si è appunto messo in luce l'esigenza di avere un quadro definito del nostro organico, in particolare mettendo i puntini sulle i su quelle che riguardano le categorie dei posti, le categorie B, D e B presenti all'interno della nostra pianta organica. Spero di essere stata chiara perché è una materia molto tecnica e quindi c'è un allegato comunque all'interno della delibera dove l'allegato A e B dove viene espressa dettagliatamente la suddivisione rispetto alle categorie e ai posti definiti. Scusate, la segretaria mi fa notare che nei documenti depositati nell'allegato B c'è una alla pagina 2 dove si parla del funzionario categoria di livello D evoluto, dove viene specificato il requisito di accesso al posto, dove viene indicato il titolo di studio. C'è scritto diploma di laurea di durata triennale e 8 anni di esperienza lavorativa nel livello base della categoria D. E questo va tolta questa frase perché la tabella B si riferisce ai requisiti di accesso dall'esterno. mentre questo è un requisito che si deve avere quando c'è uno stato di avanzamento interno.
Grazie mille, assessor Speziosi. Ci sono domande, interventi in merito? Consigliere Parmesan, prego.
Grazie. Allora, c'è un altro refuso, visto che stavamo parlando di quello nell'allegato A, e spero che poi il segretario non se la prenda di nuovo sul personale, non lo è. Sembrava prima dal suo commento. Nella tabella, nella categoria A, c'è scritto numero posti previsti 3, variazione posti più 3. Questo chiaramente è un refuso, immagino, dalla stessa delibera del 3 marzo 2022, dove effettivamente era riportato questo 3, tra l'altro appunto non somma neanche la colonna, quindi è semplicemente un refuso che va a 0. Però questo è mi fa un mini assist per una domanda, anche perché appunto lì c'è scritto categoria A, nota 6, la nota 6 anche sotto, probabilmente questa è anche questo un copia e incolla dal 2022, dice previsione di nuovi posti per l'assolvimento dell'obbligo assunzionale legge 68, quella dell'accesso al lavoro delle categorie protette. E quindi la domanda era, nel 2022 avevamo previsto queste 3 posizioni per le categorie protette, volevo sapere se in questo anno e mezzo erano effettivamente stati assunti, sono stati assunti del personale in queste categorie, o se non lo sono ancora, qual è la previsione per i prossimi anni. Ecco, grazie.
Sia tranquillo che io non ce l'ho con lei come non ce l'ho con nessuno, e cercherò di non avercela mai con nessuno nella mia vita, né professionale né privata. La ringrazio per l'osservazione, in effetti la somma non torna e i 3 erano quelli stabiliti con la delibera del 12 marzo dell'anno scorso. La nota resta perché sono posti nuovi introdotti, non ancora completati. Di quei 3 linee sono stati assunti 2. Uno è una signora che si occupa dello sportello Ti Ascolto, e non faccio i nomi per problemi di privacy, però insomma sappiamo tutti. E l'altra è un'operaia molto brava, abbiamo per la prima volta ad ALA un operaio donna, e i colleghi sono molto contenti, lei si dà molto da fare, ha fatto anche corsi per l'utilizzo di motoseghe, strumentazioni. E questa però non è disabile, è categorie protette, perché in quei 3 posti lì ce n'erano 2 di disabili e 1 per categorie protette, perché c'è un meccanismo di calcolo che, superato un certo numero di dipendenti, scatta anche il comma 2 della legge 68, quella che prevede l'assunzione dei disabili. Mi pare che il comma 1 è persone con disabilità fisiche, il comma 2 dell'articolo, non mi ricordo di quale, è categorie protette, cioè caduti sul lavoro, figli di caduti sul lavoro, di orfani di guerra, di caduti per mafia, queste cose qua. Anche lì abbiamo fatto tutta la procedura prevede, per la prima abbiamo fatto una selezione riservata a disabili con un colloquio dove si sono presentati tutti quelli che avevano un certo grado di disabilità fisica sotto un certo grado di disabilità psichica, ci sono delle percentuali, c'è stata mandata la lista da parte dell'Agenzia del Lavoro, è stata fatta una selezione con la commissione, chiaramente la commissione in questi casi non stila la graduatoria ma recupera solo il maggiormente idoneo, e quindi è stata assunta la persona che adesso è in servizio a tempo indeterminato allo sportello Ti Ascolto. Nell'altro caso anche avevamo una lista che ci manda l'Agenzia del Lavoro di persone che si sono precedentemente iscritte in queste liste tenute dall'Agenzia del Lavoro, avevamo individuato una persona che sembrava più adatta solo perché quella che abbiamo assunto non aveva mai fatto l'operaio prima, lavorava prima come host da qualche parte. E quindi la commissione, pur vedendo che questa secondo me era, io ero anche in commissione, era molto sveglia, ha preferito
quello che aveva un pregresso come operaio, che però ci ha pensato su 10 giorni, poi ha rifiutato, ha detto che non voleva venire. Quindi siamo passati all'unica altra che è venuta, perché erano in due, mentre nell'altra avevamo partecipato in più. Quindi adesso dovremo completare con il secondo disabile, però stiamo anche riverificando un po' i conti. Probabilmente dovremo farlo perché al 31 dicembre va in pensione un altro nominativo che ci consentiva di coprire la quota, quindi probabilmente andremo di nuovo sotto. Sono cose molto complicate da fare perché coinvolgono l'agenzia del lavoro, coinvolgono delle persone appunto con problemi, bisogna capire bene in quali posti è utile inserirle a seconda delle abilità di ciascuno, no? Perché cioè, succedono anche delle cose tipo delle persone sorde che hanno tutto il diritto di trovare lavoro nella pubblica amministrazione, ma bisogna trovare il coraggio di dirgli di no se si cambiano uno sportello che si chiama Ti Ascolta. Adesso perdonate, non voglio assolutamente fare ironia, ma è successo anche questo, e per noi che non siamo preparati a selezionare persone sorde è stato complicato, perché ha dovuto venire l'interprete da Trento ed è stata una cosa molto molto anche coinvolgente personalmente, perché avere il coraggio di dire, se io sono una giurisprudenza, come faccio a dire a uno non sei adatto? Però insomma stiamo cercando di barcamenarci bene e di fare meglio che possiamo. Completeremo anche queste assunzioni, bisogna cercare di capire in quali posti funzionano meglio, perché per esempio la persona che abbiamo chiesto lo sportello, una migliore non potevamo trovarla, quindi è stata una partita veramente dove tutti vincono, no? Cercheremo di replicare questa cosa che è andata molto bene fino ad ora.
Grazie mille, segretario. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, poniamo in voto il punto. Favorevoli? 10. Contrari? Nessuno. Astenuti? 4. Martinelli, Vendri, Giorgi, Patesi. Benissimo, votiamo anche per l'immediata eseguibilità del punto. Favorevoli? Unanimità. Perfetto. Il punto è approvato. Siamo giunti alla conclusione di questo consiglio comunale. Sono le 12.23. Io vi saluto, vi ringrazio, vi auguro una buona conclusione dell'anno, un felice inizio dell'anno nuovo. Grazie a tutti, buona giornata.